Consiglio approva. Punto 3, proposta numero 18, prevede la regolarizzazione della situazione di fatto mediante l'alienazione del relitto di strada comunale in località Ponte Santa Maria Maddalena alle signore Serafini Maria Adele e Serafini Giovanna Carla. Nuovamente l'assessore Pandolfi.
Pandolfi. Dai rilievi topografici necessari alla predisposizione della pratica edilizia di ristrutturazione del fabbricato di proprietà delle signore Serafini Maria Adele e Serafini Giovanna Carla in località Ponte Santa Maria Maddalena, distinto al catasto al foglio numero 28, particella numero 176, venivano evidenziati sconfinamenti con occupazione di un frustolo di terreno di proprietà comunale facente parte della vecchia strada di collegamento tra gli abitati di Ponte Santa Maria Maddalena e Fontetto, ora parzialmente in disuso. Con nota del 15 marzo 2018 e con un'altra nota del 17 gennaio 2019, le signore Serafini Maria Adele e Serafini Giovanna Carla si dichiaravano disponibili a regolarizzare la posizione in essere da decenni acquistando il frustolo di proprietà comunale. Il frustolo ha una superficie di metri quadri 18, risulta occupato dal sedime del fabbricato esistente di antica costruzione. Il tratto di strada interessato risulta carrabile fino all'edificio di proprietà delle richiedenti, mentre il tratto successivo è attualmente percorribile solo a piedi. La modesta superficie di 18 metri quadri e la collocazione del frustolo ne precludono qualsiasi tipo di interesse e di utilizzo da parte di questa amministrazione comunale. Il frustolo risulta occupato da tempo dall'edificio di proprietà dei richiedenti. L'ufficio tecnico comunale ha stabilito che il valore attribuito alle aree da cedere ammonta a 2.800 euro e tale valore è stato formalmente accettato dai richiedenti in data 30 agosto 2019. Quindi si chiede a questo consiglio di declassare il declassamento del frustolo di strada comunale in disuso occupato dal sedime del fabbricato distinto al catasto al foglio numero 28 particella 176 posto in località Ponte Santa Maria Maddalena, di alienare a conclusione della procedura di declassificazione alle signore Serafini Maria Adele e Serafini Giovanna Carla il frustolo di terreno costituito da una porzione di strada della superficie di metri quadri 18, sito in località Ponte Santa Maria Maddalena, via Fugliano numero 34, al prezzo di 2.800 euro. Di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento, comprese quelle per la redazione e approvazione del frazionamento catastale, nonché quelle finalizzate al perfezionamento e alla stipula dell'atto notarile di cessione dell'area, saranno assunte a totale carico dell'acquirente, non comportando quindi alcun onere a carico del Comune di Nuova Feltre.
Parola al consigliere Barbieri.
Sì, Barbieri, questa era una di quelle tante posizioni che avevamo detto che era opportuno che venissero regolarizzate, quindi sicuramente va bene così. L'unica cosa che volevo chiedere è, visto che qui si tratta, cioè, sulla carta, il fabbricato insiste su una vecchia strada che probabilmente si è spostata, quindi non è interrotta da questa il collegamento fra le due.
La strada non è più usata, quella che è in mappa, sì. Ed è stata già fatta una deviazione e viene usata un'altra strada.
È infatti un'ipotesi classica, volevo soltanto sapere se a fianco era stata creata la nuova strada, che non sarà regolarizzata neanche quella, perché molte volte si fa così. Uno costruisce, poi la strada viene spostata e non si regolarizza più. Mi pare che nel complesso vada bene, perché tanto, visto il possesso, le richiedenti avrebbero potuto intestarsela anche attraverso una procedura di usucapione un po' più problematica, perché trattandosi di proprietà pubblica c'è sempre il problema se si possa usucapire o meno, si può usucapire quando si parla di demanializzazione tacita, però in questo modo loro hanno la certezza che la strada viene prima sdemanializzata, poi ceduta. Questo ovviamente lo pagano 2008, che al comune non fanno male, anche se non è granché, è già qualcosa, però che rientra in quella situazione che inviterei a regolarizzare laddove possibile.
Procediamo a questo punto alla votazione della proposta, se non ci sono nuove osservazioni. Voti favorevoli, unanimità. Contrari, nessuno. Astenuti, nessuno. L'immediata eseguibilità della proposta, favorevoli, unanimità. Contrari, nessuno. Astenuti, nessuno. Il Consiglio approva. Punto 4, proposta numero 21, prevede l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo numero 267 del 2000. La parola all'assessore Rinaldi.
Rinaldi, in questa seduta portiamo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2019. La particolarità che ha caratterizzato l'attività preliminare è fondamentale per la predisposizione del rendiconto nel rispetto del principio della competenza finanziaria rappresentata dal riaccertamento dei residui attivi e passivi è stata che, grazie ad una maggior disponibilità di cassa, questo ente ha potuto ridurre in maniera significativa i tempi di pagamento dei fornitori. Questo ha potuto permettere di eseguire uno stralcio di quelle partite di spesa vecchie relative principalmente al pagamento di utenze e fornitura che venivano in maniera precauzionale tenute in essere e che pesavano per circa 143.000 euro. Oltre a questi, sono stati stralciati residui passivi per 21.000 euro relativi alla cancellazione di impegni per abbattimento di barriere architettoniche, in quanto la relativa voce di entrata da contributo regionale era già stata eliminata. 11.970 euro sono andate a far parte di economie vincolate o destinate ad investimenti e peraltro sono stati eliminati sia sul lato spesa che sul lato entrata per economie sui lavori pubblici. Sono stati stralciati, perché insussistenti, anche dei residui attivi per euro 17.000 per trasferimenti correnti da enti vari, che sono un insieme di tanti piccoli contributi. E per euro 53.500 per trasferimenti in conto capitale da enti vari. Ogni settore ha provveduto, per quanto di propria competenza, a tale attività con un approccio comunque prudente ed il risultato che ne è scaturito è il seguente. Abbiamo avuto maggiori residui riaccertati per 1.127 euro, minori residui attivi insussistenti per 70.627, minori residui passivi perché insussistenti per 196.000 euro, residui reimputati al fondo pluriennale vincolato di parte corrente per 32.800 euro, residui passivi reimputati confluiti in fondo pluriennale vincolato di parte capitale per 157.248 euro, residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui per 1.169.538, residui attivi conservati al 31 dicembre provenienti dalla gestione di competenza per 1.447.475, residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui per 530.817, residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza per 1.403.286. Oltre a questa attività, ricordiamo che il 2019 è stato l'anno che ha espresso il più alto recupero da accertamenti IMU relativi agli anni precedenti, portando ad avere incassi superiori a quanto stanziato in bilancio. Il risultato di amministrazione è dato dal fondo di cassa al 31 dicembre, al quale vanno aggiunti i residui attivi, tolti quelli passivi, tolto il fondo pluriennale vincolato di parte corrente e quello di parte capitale. Il risultato di amministrazione è composto da fondi vincolati, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi liberi che sono disponibili. Come evidenziato sopra, abbiamo proseguito nel miglioramento della gestione finanziaria, soprattutto per quanto riguarda le riscossioni. Continua l'impostazione di riscuotere quanto più possibile per competenza e nonostante questo abbiamo dovuto accantonare a fondo svalutazione crediti una cifra maggiore rispetto all'anno precedente. La parte più consistente dell'accantonamento riguarda la riscossione della Tari, che pesa per 550.000 euro su un fondo totale di 571.000 euro. Nonostante gli accantonamenti al fondo crediti, il risultato di amministrazione è stato positivo. Andando nel dettaglio della gestione finanziaria del nostro ente per il 2019, evidenziamo quanto segue. Al 1 gennaio avevamo un fondo cassa di 1.043.497, abbiamo avuto riscossioni per 6.849.041, pagamenti per 7.247.274, saldo cassa al 31 dicembre 645.263, al quale vanno aggiunti i residui attivi per 2.615.762 e tolti i residui passivi per 1.934.103. Poi vanno tolti i fondi pluriennali per le spese correnti 116.791 e il fondo pluriennale per le spese in conto capitale per 248.777. Il risultato di amministrazione al 31/12/2019 è pari a 961.353. Il risultato di amministrazione è così composto. Vengono effettuati accantonamenti per fondo svalutazione crediti per 571.339, fondo anticipazione liquidità per 50.664, fondo rischi contenzioso per 80.000 euro e altri accantonamenti per 129.945. In questo importo, per capirci, ci sono 83.000 di euro di accantonamento relativo a, alla cifra che dovremmo recuperare da una dipendente che abbiamo nella voce entrata, ma finché non avremo l'espressione, non potremo accertare l'entrata, lo teniamo anche nel fondo accantonato in maniera che sia neutra la partita. Quindi il totale accantonato è di 831.950 euro. La parte vincolata principalmente sono vincoli derivanti da normative ed è pari a 35.014,84. Questo fa sì che abbiamo una parte destinata agli investimenti, quindi un risultato spendibile per investimenti di 59.823,36 euro e un avanzo di gestione, quindi una parte disponibile, di 34.565,34 euro. Il risultato di amministrazione del 2019 ci porta ad ottenere una duplice conseguenza. Chiudiamo il disavanzo straordinario di amministrazione ai sensi del decreto ministeriale del 2 aprile 2015 di euro 105.964 che era stato accertato e deliberato in Consiglio Comunale il 17 giugno 2015 e che con la medesima delibera ne era stato approvato il ripiano in 30 anni con quote annuali di 3.532 euro. E ricordo che comunque il residuo al 31/12/2018 era già di 30.710. Riportiamo poi il bilancio ad esprimere un avanzo di gestione che può permettere di avere una piccola base di partenza per eventuali futuri lavori. E l'avanzo che abbiamo tendenzialmente è il 5% di quella che è la gestione. L'indebitamento è in riduzione. Nel 2019 abbiamo rimborsato 548.678 euro di mutui in linea capitale e a fine anno avevamo un saldo pari a 5.541.913 euro per 118 mutui. Non sono stati segnalati dai responsabili debiti fuori bilancio. L'ente non è in situazione di deficitarietà strutturale, il revisore dei conti ha espresso parere favorevole con relazione acquisita al protocollo in data odierna, possiamo ritenerci soddisfatti di quanto avvenuto nel 2019, siamo riusciti a risanare una situazione deficitaria del bilancio senza trascurare l'avvio di nuovi cantieri e nuove progettualità. Per questo dobbiamo ringraziare per il supporto i responsabili dei settori, i dipendenti tutti, che seppur tra le molteplici difficoltà e i copiosi adempimenti burocratici sono riusciti ad essere di supporto all'amministrazione. Ora dovremo gestire un presente ed un futuro influenzato negativamente dalla recente emergenza sanitaria Covid e la speranza che sia comunque passata, che ha minato le fondamenta delle nostre economie. Ci auguriamo di poterla superare con il minimo danno possibile. Questa amministrazione cercherà di fare tutto quanto il possibile per cercare, con le risorse che ha a disposizione, di andare incontro sia alle attività economiche che alle famiglie, facendo in maniera sia di far girare l'economia che andando a ridurre per quanto sarà fattibile la pressione fiscale. Questo è tutto.
Parola. Do la parola al consigliere Berardi per le osservazioni.
Berardi. Grazie Presidente, grazie anche all'assessore Rinaldi. Diciamo che questo rendiconto si caratterizza come parte saliente nella gestione dei residui, come ricordavi. E lo stralcio di molti piccoli residui passivi che però alla fine comunque quotano 196.000 euro, quindi una partita sicuramente importante, dei quali 143.000 poi sono riferiti alle utenze Enel, quindi è bene, no, all'incirca, alle utenze varie, e dove è bene ricordare che ogni anno, quando si assume un impegno con i contratti delle utenze, si inserisce a bilancio una cifra che prudentemente generalmente si tiene un po' più alta rispetto poi a quelle che sono le varie bollette che periodicamente arrivano, e nell'attesa di riuscire a chiudere le partite questi residui passivi rimangono a bilancio, e poi dopo un certo numero di anni, quando si ha la sicurezza di non doverli più incassare, si chiudono e generano un avanzo. Lo stesso dicasi poi per i residui attivi, che sono stati stralciati in quanto ritenuti insussistenti per circa 70.000 euro. Il risultato di amministrazione, che poi è un po' la gestione caratteristica, come ricordava l'assessore, di un'amministrazione, è un risultato importante che viene poi per grossa parte riassorbito dal fondo svalutazione crediti. Ahimè, 550.000 euro sono gli incassi che ancora mancano sulla Tari, e siamo riferiti al 2019.
Già i 550.000 euro è il fondo accantonato sui mancati incassi dal 2014 al 2019.
Ok, dico, siamo al 2019, come Tari. No, no, questo intendo. Ah, no, il 2019. No, l'accumulato. No, ci mancherebbe. No. Siamo all'accumulato 2019. E non so se sono già arrivati per la Tari, ma anche no, la Tari ancora mi sa che non è arrivata ai cittadini, quindi difatti molti mi stanno chiamando dicendo come mai ancora non c'è la Tari, perché al di là delle difficoltà, però qualcuno è anche preoccupato di non aver pagato la Tari. Guarda, ancora la Tari in effetti non è arrivata, però un sentore su come sono andate le cose le avete già col primo acconto IMU. Poi è vero che nel punto 7 è un argomento che andremo a riaffrontare, però di fatto avete già visto in tesoreria cosa è successo con l'IMU, e poi magari ci riferirete la percentuale o comunque quale entità di incasso si è verificata. Quindi di fatto quel buon risultato derivante dalla gestione caratteristica viene riassorbito per buona parte dal fondo svalutazione crediti, dove la Tari ne fa la voce grossa, e da altri accantonamenti come il fondo rischio contenzioso, ma altri anche accantonamenti per altri 260.000 euro, come dicevi, e poi da vincoli di legge per 35. Quindi per arrivare ad un avanzo da 95.000 euro, di cui 59 in conto capitale per investimenti, e gli altri 35.000 euro sono quelli effettivamente liberi. Credo che vada sottolineato positivamente la scelta di aver azzerato quel disavanzo di amministrazione 2015, cioè nel 2015, è bene ricordarlo, attraverso una specifica legge era stato detto alle amministrazioni: fate un'analisi ben precisa e dettagliata di quelli che sono i vostri disavanzi, residui, e date una bella ripulita, e questo è il momento buono per farlo, anche perché il disavanzo che ne emerge verrà ripianato con una possibilità trentennale con rate costanti. Quindi le rate costanti erano quelle che ricordava l'assessore, di circa 3.000 rotti euro annui, e il fatto che questo disavanzo, che questo avanzo di quest'anno, comunque quella che è stata la gestione di questi anni dell'amministrazione, in grossa parte è dovuta a delle entrate straordinarie legate alle politiche sugli accertamenti di mancati incassi in termini di IMU soprattutto, considerate quelle nuove entrate come straordinarie, credo che bene ha fatto l'assessore a dire, visto che sono entrate straordinarie, non ripetibili, e forse bene chiudere quella partita, ancorché abbia una valenza trentennale che poteva lasciare liquidità forse all'amministrazione, però si è cercato di andarla a chiudere. Chiusa quella partita, e ecco, bene, quello, visto che l'assessore ha parlato di Covid e degli aiuti che si vogliono dare, ricordava lui, aziende, imprese e famiglie, probabilmente si è dimenticato, ma solo perché sbadatamente non l'ha detto, le associazioni in termini ampi, dalle associazioni sportive a quelle di volontariato, quindi tutte quelle presenti sul territorio, che abbiamo sempre detto essere una grande ricchezza appunto per il nostro territorio, le quali avranno bisogno dello stesso aiuto che dovrà essere dedicato a famiglie e aziende. E nell'ultimo consiglio, o penultimo, era l'ultimo, quello fatto in teatro subito dopo eravamo ancora forse in clima Covid o appena fuori, era stato detto dall'assessore che l'amministrazione avrebbe fatto due importanti scelte che avrebbero liberato risorse. Una era quella della moratoria mutui 2020, che si diceva a suo tempo che avrebbe liberato cifre dai 150 ai 200.000 euro. L'altra era la rinegoziazione che sarebbe dovuta venire in consiglio comunale, in verità poi l'avete gestita come partita di giunta, per cui non abbiamo saputo quella scelta fatta dalla giunta per quanto riguarda lo spostamento dei mutui al 2034, e abbia potuto quale rata abbia liberato dal 2020 in avanti. Ah, era un rovescino, era 2000. Sì, perché ricordo che la Bianca diceva ma nel 2043 noi 2034 ancora, dai, dovrà. Quindi il 2043, ok, e per cui ecco, capire anche quella rinegoziazione che rata ha liberato dal 2020 in avanti, perché questa poi di fatto è una rata che fino al 2043 si andrà a liberare. Quindi capire quali sono le risorse la moratoria mutui 2020 ha liberato e quali sono quelle che libererà questa rinegoziazione dei mutui, e capire come l'amministrazione intende o intenderà impiegarle per dare un aiuto alle attività, alle famiglie, alle associazioni, e per le difficoltà che sono derivate dal periodo appunto del coronavirus, e per cercare di dare aiuti per farne uscire nel migliore dei modi. In quel bilancio dicemmo: apriamo un capitolo, anche se solo con una valenza politica di un euro, per far capire che l'amministrazione c'è, un capitolo però che era a bilancio e che quindi sarebbe stato poi rimpinguato successivamente con le risorse che l'amministrazione sarebbe riuscita a trovare e a liberare dal proprio bilancio.
Rinaldi. Allora, veniamo al discorso, andiamo un pochino per gradi, il discorso gettito IMU. Ancora non abbiamo contezza di quello che è stato diciamo il gettito preciso, però non si discosta tantissimo rispetto a quello dell'anno precedente. Comunque, avendo fatto quella iniziativa che per le persone o per gli utenti o i contribuenti in difficoltà potevano comunque pagare entro il 30 settembre senza sanzioni, senza oneri, ecco, diciamo che aspettiamo a fare il punto della situazione al 30 settembre, che è anche la data per la quale adesso noi abbiamo l'obbligo di fare l'assestamento. Quindi quel appuntamento che ci eravamo dati per fine luglio, di fatto possiamo rimandarlo a fine settembre, e sarà l'appuntamento dove andremo a fare proprio l'analisi di ciò che saranno state effettivamente le entrate e andremo ad apporre i correttivi. Qui mi riaggancio subito, un correttivo che potremmo utilizzare per le mancate entrate sarà la rinegoziazione dei mutui, che per quest'anno dovrebbe liberare risorse per circa 80.000 euro. Quelle le possiamo utilizzare per coprire le mancate entrate. Il tema moratoria mutui, invece, che ci dà risorse per circa 180.000 euro per quest'anno, le dobbiamo esclusivamente utilizzare per tutto ciò che riguarda emergenza Covid. Una tantum, sono per quest'anno. O perlomeno, anche lì ci sono interpretazioni che si potrebbero usare negli esercizi, anche dobbiamo un pochino verificare. Infatti anche questo, proprio perché c'è un po' di confusione, chiamiamola normativa, aspettiamo a fare degli interventi, perché non vorremmo che oltre il danno anche la beffa, che poi magari facciamo degli interventi e poi dopo non ci vengono, tra virgolette, riconosciuti. Sì, no. E altra cosa, per quanto riguarda la Tari, anch'io ho avuto molta gente che è preoccupata dicendo: ma ho perso la bolletta. Ho detto: no, state tranquilli, la bolletta non è andata persa, non è partita. Ma non è partita per due motivi: perché stiamo, tra virgolette, combattendo per cercare di avere la possibilità già in tariffa adesso di esprimere quelle che sono state alcune economie e possibilmente di inserire nel piano economico finanziario quello che è l'intervento regionale, che la regione stanzierà circa 15 milioni di euro a riduzione della Tari. Volevamo aspettare di capire se già prima di fatturare potevamo